con Gesù che prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. E Gesù ordina loro di non raccontare questa cosa fino alla sua risurrezione. E la scena la conosciamo, è uno dei misteri del Rosario, quindi la contempliamo tutti i giorni. Gesù prende questi tre soli, solo loro tre con Gesù, e li porta in disparte. E potremmo dire molto in disparte, perché il Vangelo ci tiene a dire che li condusse su un alto monte, e qualunque sia il concetto di alto monte che potevano avere quegli uomini di quella regione, deve essere stata una camminata, sicuramente si sono trovati in un luogo molto distante dagli altri. E in sostanza in questa scena noi vediamo una specie di riassunto di tutte le esperienze mistiche, perché Gesù appare trasfigurato sia nell'aspetto, cioè il suo volto, sia nel vestiario con queste vesti candide, che mi fa pensare a quei momenti in cui un uomo fa un'esperienza più profonda della divinità. È una comprensione più intuitiva, più globale di Gesù e di chi è Gesù, del suo ruolo, che Gesù è davvero Dio in mezzo a noi. L'altro giorno ascoltavo la meditazione di un altro sacerdote e teologo e diceva dell'imbarazzo in cui si era trovato e diceva in cui mi trovo ogni tanto, però si era trovato in quella circostanza in cui in una tavola rotonda in cui parlavano rappresentanti di diverse religioni. Lui aspettava il suo turno per parlare e intanto pensava: e adesso io a questi come glielo dico che Dio è trino e che si è incarnato? E che è bello, no? Cioè dire per me è un punto chiave, eppure all'improvviso mi rendo conto che è una cosa pazzesca. Che se lo devo dire a una persona che non è abituata, che non ha familiarità con queste idee, è difficile. E noi lo troviamo normale. E questa è la prima cosa, no? Un primo aspetto di questa esperienza mistica è vedere Gesù com'è veramente, cioè molto trasformato rispetto alla conoscenza abituale. Ma l'altra dimensione è questa apparizione di Elia e Mosè che mi fa pensare a esperienze in cui uno all'improvviso comprende la storia. E più frequentemente succede che uno comprenda la sua storia personale. Ma capita anche che uno abbia una visione così di fede, di tutti gli eventi della storia, della cultura, e vedere che c'è un piano di Dio, che tutto ruota e alla fine ruota intorno a Gesù, proprio come sul Tabor Mosè ed Elia conversano con Gesù. È Gesù al centro dell'attenzione. E poi c'è la gioia e c'è l'emozione di vario tipo, per cui in queste poche righe il Vangelo riesce a dirci che erano spaventati, ma che dicevano che era bello quello che stavano vivendo. E poi tutte le possibili esperienze sensibili, tangibili di Dio, che sono sempre tutte esperienze straordinarie, soprannaturali. Per loro questa nube che li copre e la voce, la locuzione netta, chiara, che passa per l'udito. Quindi un'esperienza, nel loro caso, di essere immersi nello Spirito Santo, di essere guidati dal Padre, che li invita a rivolgersi al Figlio, a dirigersi verso il Figlio. Credo che questa sia l'unica esperienza mistica di cui il Vangelo ci parla. Cioè, non ci sono altre occasioni per gli apostoli. Pensa che gli apostoli nemmeno vedono degli angeli. L'apparizione di angeli è quella a Maria e quella ai pastori e quella alle sante donne nella tomba, nel sepolcro di Gesù. Sì, poi alla fine appariranno quegli angeli dopo l'ascensione, che gli dicono: perché rimanete a guardare il cielo? Non hanno molte esperienze di questo tipo. E improvvisamente guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Occasione unica, evento così singolare nella loro esperienza, e subito, più o meno subito, chissà quanto sarà durata questa esperienza, ma subito si ritorna alla normalità. E in che consiste la normalità? Non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. La normalità è Gesù con noi. E le esperienze straordinarie capitano, ma raramente, e non a tutti. L'ordinario è per tutti. Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, che così fanno praticamente la loro unica esperienza. Dimenticavo, loro fanno un'esperienza, diverse esperienze ancora più importanti, che sono tutti gli incontri con Gesù risorto. Ma gli altri apostoli nemmeno questo. E la loro santità, il cammino che Dio ha previsto, ha pensato per loro, passa attraverso il rapporto ordinario, quotidiano, con Gesù. E con Gesù ordinario, quotidiano, non trasfigurato, non mistico. E ci viene bene, no? Dirci queste cose per ricordarci che, bene, se dovessero capitare nella nostra vita esperienze straordinarie, ne saremo contenti, ne saremo anche preoccupati, perché di solito il Signore queste esperienze straordinarie le associa a richieste straordinarie, a situazioni straordinarie. Ma è possibile, è persino probabile, che tutta la nostra vita si debba basare sul nostro rapporto quotidiano con Gesù, nell'orazione, nella visita che gli facciamo quando entriamo, quando usciamo, a metà giornata o quando sia che facciamo una visita al Santissimo, nel riceverlo nella comunione. Sono andata a rivedermi una cosa di cui avevo un ricordo molto vago dei tempi del liceo, ed è che quando morì Blaise Pascal, un suo servo, un suo, sì, una persona così della sua casa, nel rimettere a posto le sue cose, si accorse che nel suo, penso che oggi lo chiameremmo gilet, una cosa che portava addosso più o meno sempre, c'era cucita nella fodera una pergamena, e pergamena che è passata alla storia come il memoriale di Pascal. E mi sono copiato soltanto alcune frasi, mi sembrava troppo lungo leggerla, anche se è un documento corto, si può leggere in un paio di minuti, ma inizia dicendo: l'anno di grazia 1654, lunedì 23 novembre, poi una serie di riferimenti ai santi, il santo di oggi, il santo di domani, queste cose qua, dalle 10:30 circa di sera sino a circa 12:30, fuoco, questo è l'inizio, un momento ben preciso, una notte del 23 novembre in un tempo ben preciso, dalle 10:30 a 12:30, a quest'uomo intelligentissimo, un'intelligenza evidentemente molto superiore all'ordinario, ha un'esperienza così forte che sente la necessità di conservarne una memoria, di scriverla. Ed è esperienza di fuoco, esperienza di calore, di luce e di qualche cosa che lo ha bruciato, lo ha travolto. E continua: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti, certezza, certezza, sentimento, gioia, pace, Dio di Gesù Cristo, Deum meum et Deum vestrum, il tuo Dio sarà il mio Dio. Lo si trova soltanto per le vie insegnate nel Vangelo. E i commentatori, chiaramente chi studia Pascal in genere ha un interesse filosofico, e quindi si concentrano tutti su questo, non il Dio dei filosofi e dei sapienti, ma il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e poi precisa meglio il Dio di Gesù Cristo. E a noi qui in questa sede ci interessa meno, no, la considerazione filosofica, il Dio della fede, il Dio dell'intelletto, se coincidono, se sono diversi. Ma che cosa sta dicendo Pascal? Credo che si capisca. Sta dicendo: io che ho dedicato la mia riflessione, il mio studio al Dio dei filosofi, che mi sono avvicinato a Dio con l'intelligenza e con la sapienza, questa notte ho scoperto il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cioè, ho scoperto il Dio della relazione, il Dio che, con cui si ha a che fare, non il Dio che si pensa. E questo Dio è il Dio di Gesù Cristo. All'aspetto così sembra di leggere degli appunti. È evidente che ha scritto questa cosa per se stesso, e che se poi l'ha cucita nel panciotto, non l'ha scritta per rileggerla ogni tanto, l'ha scritta e gli bastava sentire, no? Sentire fisicamente la presenza di quell'oggetto vicino a sé per ricordarsi cosa c'era dentro, no? E dice: il tuo Dio sarà il mio Dio. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Cioè, il mio Dio da oggi in poi è il Dio di Gesù. E qui in questa frase c'è tutto un programma di vita. Il nostro rapporto con Dio, il nostro dialogo, la nostra preghiera passa soltanto attraverso Gesù. Non passa attraverso illuminazioni, fenomeni mistici. Ripeto, magari capiterà, magari no. Passa attraverso la conoscenza di Gesù, che ci fa conoscere se stesso e quindi Dio. Il tuo Dio, Signore, sarà il mio Dio. E ripete un paio di volte questa idea, lo si trova soltanto per le vie insegnate dal Vangelo. E più avanti dice che non debba mai esserne separato, lo si conserva soltanto per le vie insegnate dal Vangelo. Gesù lo trovo nel Vangelo e lo ritrovo nel Vangelo. E tutta la nostra vita sarà un frugare, uno scoprire, un andare a caccia di Gesù nel Vangelo, per una conoscenza sempre più personale, sempre più ricca e sempre più vera. E ancora dice: questa è la vita eterna, che essi ti riconoscano solo vero Dio e colui che ha inviato Gesù Cristo. Gesù Cristo, Gesù Cristo. È una frase del Vangelo, no? Che ti conoscano vero Dio e conoscano Gesù. Tra l'altro sono parole di Gesù che esprime la sua consapevolezza, no? Che i suoi discepoli arriveranno a Dio se capiscono Lui, se accolgono Lui, se scoprono e vivono la fede in Lui. E poi proprio l'ultimo, la conclusione, è il senso di questa pergamena: non obliviscar sermones tuos. Amen. Non dimenticherò le tue parole. Scrivo queste cose perché non voglio dimenticare le tue parole. Noi nel nostro invece rapporto più ordinario con il Signore, nemmeno noi vogliamo dimenticare le sue parole. E vogliamo conservare, no? il ricordo delle cose che il Signore ci fa comprendere, delle esigenze che ci presenta, dei propositi, delle decisioni, degli slanci. Lo faremo ciascuno a modo suo. Possiamo farlo scrivendo, possiamo farlo meditando bene le cose nel nostro cuore. Sicuramente Pascal avrà meditato questa cosa, forse quotidianamente. Possiamo anche, sono andato a controllare i dati da questa esperienza alla sua morte. Sono trascorsi 8 anni. Quindi per gli ultimi 8 anni della sua vita, la sua preghiera, la sua meditazione si sarà alimentata di questo. E che cosa cogliamo in tutto questo? Almeno a me colpiscono due idee di fondo. La prima è che i grandi ragionamenti su Dio, e guarda che lo dice una persona, forse una delle più intelligenti della storia, no? Senz'altro facilmente la più intelligente del suo tempo. I grandi ragionamenti su Dio fanno sorridere, sono pochissimo rispetto all'incontro con Lui, cioè rispetto al rendermi conto che io posso parlare con Dio, che Dio mi interpella, che Dio è davanti a me. E ancora più forte e più chiara la seconda idea: al centro di tutto sta Gesù. Al centro sta Gesù nella trasfigurazione. Giacomo, Giovanni e Pietro vanno sul monte con Gesù, portati da Gesù. E la prima cosa che vedono è Gesù che si trasfigura. E poi vedono Mosè ed Elia che parlano con Gesù. E poi sentono la voce del Padre che gli parla di Gesù. Tutto ruota intorno a Lui, ed è il momento buono, no? Ed è bene che ogni tanto ce lo diciamo: Signore, davvero io voglio ruotare intorno a Te, davvero voglio mantenerti al centro dei miei pensieri, dei miei progetti, delle mie azioni. Ma è un'altra considerazione che volevo farti partendo dalla trasfigurazione. Cos'è più sorprendente nella vita di Pascal o nella vita di qualsiasi persona abbia avuto esperienze di questo tipo? È più sorprendente l'esperienza che ha avuto o il fatto che l'ha avuta solo una volta? Ho provato a immaginare, non ci sono riuscito molto, magari ci riesci tu, immaginare Biagio, Blaise Pascal, il primo anniversario dopo questo evento, che è seduto nel suo studio, pensa l'anno scorso, a quest'ora, in questa stanza, mi è successa quella cosa, quella che io ho meditato tutto quest'anno, ogni giorno. E ricorderà i dettagli, quelli che ricorda, sicuramente molti, ma non abbiamo una memoria fotografica. Il suo ricordo di quell'esperienza di un anno prima, e ripensa tutte quelle cose e non succedono di nuovo. Cioè lui non avrà rinnovato il fuoco, la parola che ritiene di mettere per prima, quindi che forse ritiene che descrive meglio quello che ha provato. Avrà pensato, avrà dovuto pensare, un anno fa, qui a quest'ora, fuoco. Non oggi. Non adesso. Adesso ricordo di quel fuoco. Adesso rinnovare le decisioni, gli affetti di quella volta. E così questi tre discepoli, no? Quando guardandosi attorno non videro più nessuno se non Gesù solo, e per giunta con la proibizione di parlarne. E che avranno fatto? E che idea gli sarà rimasta? Beh, un'idea è semplice e chiara. Gesù è al centro di tutto. E hanno sentito una voce che gli ha detto di ascoltarlo. Avranno rinnovato, ripensato il senso di quello che già facevano nella loro vita, no? Di seguire Gesù, ascoltare i suoi insegnamenti. E avranno riconfermato, no, la loro intenzione di seguirlo in tutto. Di imparare tutto quello che poteva insegnare. E l'avranno fatto da quel momento in poi con maggiore decisione, con maggiore attenzione, ma non con esperienze speciali. La voce di Gesù alle loro orecchie sarà rimasta la stessa, il suo aspetto, i suoi modi. Non so se si può dire, penso che si possa dire che Dio concede grazie straordinarie per motivi straordinari, che a volte uno comprende e a volte forse nemmeno le comprende, i motivi di certi doni, e che nell'ordinario concede abbondanti grazie ordinarie, normali. Quella luce nella volontà, nell'intelletto, per esaminare la mia coscienza, per fare un proposito, per affrontare una situazione, quella voglia, quel desiderio di pregare e a volte quella svogliatezza nel pregare, che ci invita a fare uno sforzo, a mostrare anche in quel modo la nostra decisione a cercare e seguire il Signore. E sappiamo che San José Maria era molto centrato sull'idea, no? Della ordinarietà, del cercare e trovare il Signore nell'ordinario, di non aspirare al Tabor, sebbene il Tabor viene se il Signore vuole, quando Lui vuole, ma aspirare al Gesù presente nelle mie attività di tutti i giorni. È uno degli innumerevoli passi in cui esprime questa idea, dice: non c'è situazione terrena, per quanto piccola e ordinaria possa sembrare, che non possa essere occasione di un incontro con Cristo e una tappa del nostro cammino verso il Regno dei Cieli. Non c'è situazione che non possa essere occasione di incontro, quindi anche oggi. Anche questa giornata che inizia, occasione di incontro, tappa del cammino verso il Regno dei Cieli. In fondo, tutto quello che possiamo ricavare, è l'antico adagio che dobbiamo cercare Dio e non le consolazioni di Dio. Anzi, l'ho detto male. Perché era dobbiamo cercare il Dio delle consolazioni, non le consolazioni di Dio. Le consolazioni ci saranno e ne saremo sempre molto grati al Signore, ma non è per le consolazioni che andiamo da Lui, ma per Lui. Lui sa di che cosa abbiamo bisogno. Sa persino che a volte ci fa bene non averle queste consolazioni. Metterci di fronte a Gesù è già una trasfigurazione. Quando a fine giornata facciamo l'esame di coscienza, pensa, in fondo facciamo questo, no? Prendiamo la nostra giornata, la presentiamo al Signore, gliela mettiamo di fronte E mettendoci di fronte al Signore in questo modo, quella giornata cambia luce, cambia prospettiva. Cogliamo con chiarezza le intenzioni rette e quelle meno rette, le debolezze, le cose che potevamo fare meglio, ma in funzione di Lui. Concludo con un altro pensiero di San José María, che concludeva una delle sue omelie con queste parole: Madre nostra, tu hai portato sulla terra Gesù che ci rivela l'amore di Dio nostro Padre. Aiutaci a incontrarlo e a riconoscerlo in mezzo agli affanni di ogni giorno. Muovi la nostra intelligenza e la nostra volontà perché sappiano ascoltare la voce di Dio e seguire l'impulso della grazia.